ridotto
dell'opera.
Incominciamo la trasmissione di oggi in maniera insolita, invece di essere nella solita sede dello studio a Radio Besso, Rete 2, siamo invece nel Conservatorio di Lugano, perché effettivamente mi è stato detto fai spesso trasmissioni dal Conservatorio di Milano, spesso da quello di Parma, eccetera, e il Conservatorio di Lugano. E allora Roberto Valtancoli, tu cur, mi ha indirizzato a Luisa Castellani, però a questo punto io ti chiedo perché mi ha indirizzato direttamente a te? Forse perché qui rappresenti, e non solo qui naturalmente, un punto di riferimento per un certo tipo di vocalità?
Beh, innanzitutto ti ringrazio di questo indirizzo e che apprezzo, che insomma sono stata molto contenta che Roberto ti abbia indirizzata a me, perché effettivamente in questi 10 anni, da quando sono venuta invitata da Christoph Brenner qui a costruire un po' la classe di canto, sono passate molte voci, alcune veramente belle. E in questi 10 anni ho cercato appunto di costruire un pochino una classe che fosse sì naturalmente la classe di canto di perfezionamento assolutamente tradizionale, per cui studiamo da Bach, però andiamo fino al contemporaneo. Il contemporaneo che è proprio il mio repertorio più amato e perseguito con passione per tutta la vita, e non solo per una questione culturale, ma credo proprio per una questione didattica.
Sei di Milano, hai iniziato i primi passi in maniera tradizionale, se vogliamo, come diciamo repertorio, come interprete, e poi hai incontrato Luciano Berio, che ti ha eletta un po' a, come si può dire, successore femmina naturalmente di Katie Berberian. Ci sono degli scritti suoi che appunto ti indicano come una giovane cantante, una promessa che poi naturalmente si è realizzata in tutta la sua pienezza. Hai cantato pagine di Berio, ne sono state scritte da lui stesso A tua dimensione, e anche un'opera per la Scala Utis, tu hai avuto la parte di Ada. Ecco, il tuo rapporto con Luciano Berio.
Il rapporto con Luciano Berio è stato ovviamente intenso, molto intenso, perché anzitutto musicalmente mi ha proprio formato sulla musica contemporanea. Io ho lavorato con lui la sua sequenza, dal momento purtroppo che Katy è mancata, marzo del 1983, sono stata io a interpretarla e ho avuto l'opportunità di lavorarla con lui per 20 anni, ma realmente per 20 anni, ma non si finiva mai di lavorarla con lui. Ogni volta, ad ogni esecuzione, era un tassellino che si aggiungeva, e quindi per me è stato musicalmente intensissimo. Umanamente non era un uomo semplicissimo alle prove, eh? Quindi diciamo che è stato molto di un'esigenza e di una totalità di dedizione che chiedeva agli interpreti veramente in certi momenti assoluta e a volte un po' spietata, però proprio da questa spietatezza veniva fuori un'energia che neanche noi interpreti sapevamo di avere.
Senti, ricalcando un pochettino il repertorio di Katy Berberian, ma anche un po' delle cantanti che si dedicano al repertorio contemporaneo, viene l'evidenza il fatto che siano cantanti, siano interpreti, dedite per esempio, oltre che alla musica contemporanea, a Monteverdi, al barocco, con diciamo proprio un'esclusione direi del melodramma romantico. C'è un motivo per questo, perché la voce prende dei particolari indirizzi, perché culturalmente vi formate. Ecco, invece parlavo con Sara Mingardo, per esempio, lei, o con Roberto Invernizzi, loro si dedicano al barocco e escono malvolentieri, tutto sommato, dal loro confine, anche quando magari questo limite può essere quello di Rossini piuttosto che di Mozart, che sono degli autori limitrofi, se vogliamo, a quelli di Handel, Haydn, che invece queste cantanti frequentano, direi, in maniera piuttosto importante. Ecco, e torniamo al discorso.
Importante ed eccellente, perché hai citato due interpreti che sono due ottime interpreti. Io ho sentito Sara Mingardo anche in Donizetti, l'ho trovata splendida. Quindi io credo che non sia una questione tanto nostra, cioè del cantante, di volersi limitare a un certo repertorio. È abbastanza, ne devo dire anche un po' purtroppo, il mercato che ci mette un po' delle etichette addosso, che poi è abbastanza difficile togliersi. Detto questo, però, è vero che c'è per una voce che affronta il barocco una certa maggiore facilità a passare al Novecento che non a un repertorio più romantico e spinto, dove l'appoggio richiesto alla voce è diverso, per cui magari con più agevolezza si passa tra il barocco e il Novecento che non tra barocco oppure Novecento e romanticismo.
Allora, l'era moderna incomincia con la scoperta dell'America 1492. L'era della musica contemporanea, quando la facciamo iniziare?
Monteverdi?
Brava. Allora, Jacopo Peri, potrei dirti.
Assolutamente, Jacopo Peri, perché io in realtà, quando vengono per esempio i ragazzini delle scuole medie, no? A fare la lezione così di un po' di avvicinamento al conservatorio, a volte è anche divertente, fanno delle domande anche provocatorie, no? Dico, ma signora, ma qui si fa il rap? E certo che si fa il rap, che cos'è se non è recitar cantando? Guarda che l'ha inventato qualcuno che 400 anni fa si chiamava Claudio Monteverdi. Quindi effettivamente contemporaneo è tutto quello che è ricerca contestualizzata nel suo momento storico. Per cui possiamo parlare del Pierrot Luner come data d'inizio di certi effetti che prima forse non si erano ancora intrapresi, almeno non in maniera ufficiale. Perché se pensiamo alla lettura della lettera in Traviata o in Lady Macbeth o a certi momenti di Puccini, si
O il
avvicinano
Falstaff.
molto, o di Falstaff, si avvicinano molto a un recitar cantando che, o a uno Sprechgesang. Non è detto, non è specificato l'effetto, ma alla fine si possono trovare dei punti in comune molto veri. Quindi che cos'è contemporaneo? Per me anche un'aria di Mozart è assolutamente contemporanea se ci si entra con la volontà di scoprire qualcosa con le nostre qualità musicali e intellettuali e non mai di imitare dei modelli.
Senti, c'è una forte prevenzione da parte di un certo tipo di pubblico e di cantanti nei confronti dell'utilizzo della voce nel repertorio contemporaneo. È sicuramente un repertorio pericoloso, un po' a rischio. Quindi, quali sono le cautele che tu hai assunto nella tua carriera e soprattutto quali divulghi alle tue allieve? Ecco, poi perché tutte femmine?
Buona domanda, io invito i signori maschietti a studiare il canto perché c'è posto per loro, c'è molto posto, c'è molta richiesta di voci maschili. Non lo so, hanno una timidezza a volte di mettersi in gioco. Forse le donne in questo secolo sono più coraggiose a mettersi in gioco su se stesse, proprio sulle loro qualità anche fisiche. E tante volte sento delle belle voci anche di maschietti che poi non si buttano, però qualche cosa in pentola bolle. Comunque, per tornare al discorso della musica contemporanea pericolosa, sì, io ti rispondo, sì, è verissimo. E ti faccio un esempio un po' provocatorio. Una signora che si è rovinata la voce con la musica contemporanea è stata la Giuseppina Strepponi, giusto?
Giustissimo.
Perché ha cantato Abigaille. Ora noi come consideriamo adesso Abigaille? Quindi effettivamente lei doveva confrontarsi con qualche cosa di nuovo, che era questo registro di soprano drammatico che Verdi in quel momento immetteva nella storia della musica, che prima in effetti non si era ancora definito in quel modo, e ci ha lasciato le penne. Ma non perché Abigail le faccia male, ma perché la sua competenza tecnica, il bagaglio culturale e tecnico che lei aveva in quegli anni lì, non era sufficiente ad affrontare questo nuovo passo, che poi è stato un passo che fino a Elektra di Strauss abbiamo avuto dei magnifici esempi di soprano drammatico, e adesso il soprano drammatico è uno dei registri del soprano. Quindi io credo che sia sempre una questione di apertura anzitutto mentale, messa sopra ad un bagaglio tecnico estremamente solido, ma ben ancorato a tutto il passato e alla tradizione più classica.
Facciamo parlare qualcuna di queste ragazze. Ecco, io ne conosco una che è già stata in trasmissione con Roberto Vantancoli qualche tempo fa. Mi devi ridire il tuo nome, perché voi siete un po' complicate, ragazze.
Mi chiamo Ayumi Togo.
Ti ricordi che abbiamo parlato del romanticismo in musica? Abbiamo detto che le storie d'amore nel melodramma italiano equivalgono alle storie d'amore anche nel melodramma giapponese, riconducibili sempre a Romeo e Giulietta. Ecco, tu cosa ci fai qui nella classe di Luisa Castellani?
Onestamente, io volevo studiare opera italiana, vero, però quando sono venuta qui ho notato che lei è professionista di musica contemporanea. Però avevo dubbio sempre, però l'anno scorso, lei e altri, comunque è persona conservatorio, e mi hanno dato una buona occasione per cantare musica contemporanea. L'anno scorso abbiamo fatto, come si chiama, la Festival Oggi Musica 2010, e 5 compositori svizzeri hanno scritto per me i brani, come si chiama, con tema giapponese, poesia giapponese, haiku, con violoncello, con violino, con percussioni, bla bla, come la musica da camera. E quindi io dovevo cantare 5 pezzi tutti nuovi. Quando ho cominciato a studiare non capivo niente, però piano piano così alla fine ho notato che musica contemporanea non è speciale, ma è speciale, però è sempre ritorna, è musica barocca, bla bla, è uguale. E ho cominciato a avere una voglia di cantare musica contemporanea, quindi adesso studio con lei e musica contemporanea, anche e musica barocca, anche per esempio Richard Strauss, anche Puccini, tutte le cose così.
Che non sono barocchi, comunque va bene.
Infatti, quello che volevo aggiungere, Ayumi forse ha trovato nella musica contemporanea, dopo un anno però che era già qui con me a lavorare sulla tecnica, ha trovato una nuova possibilità, una serie di nuove possibilità espressive, per cui adesso le piace moltissimo. E queste possibilità espressive le va poi ad applicare appunto a Pagliacci di Leoncavallo, Arlesiana di Cilea, cioè un repertorio che invece, tra virgolette, si considera un po' superato per certi aspetti, anche vocalmente non così interessante. Invece è un repertorio tutto da riscoprire se lo si fa con quell'intelligenza che dicevo prima, cioè con l'apertura mentale basata su una buona conoscenza, una solida conoscenza della tecnica.
Oh,
Torniamo a Luisa Castellani, abbiamo ascoltato la voce di una delle tue allieve che si chiama
Ayumi Togo, giapponese che è venuta 2 anni fa con una borsa di studio del Rotary Club per studiare in Svizzera ed è forse capitata un po' per caso a Lugano, ma quando c'è arrivata ci si è trovata benissimo, tanto è vero che visto che il 25 giugno scorso ha fatto un diploma da 6 e lode, cioè il massimo possibile, il bacio accademico, non lo so quello che vogliamo, era veramente un diploma da massimi voti, è stata confermata per fare un'ulteriore continuazione degli studi nel diploma di solista. Significherà che tra magari 1 anno o 2 canterà con l'orchestra, con la OSI, quindi questo è la prova evidente del fatto di come si è trovata bene nel Conservatorio di Lugano.
Adesso troviamo un'altra ragazza. Da dove vieni?
Io vengo da Ginevra.
E anche tu ti sei diplomata recentemente?
Sì, in queste settimane, sì.
E noi siamo un po' cattivi e ti abbiamo incastrata perché vogliamo che ci canti qualche cosa. Condis, allora che cosa ci fai ascoltare di bello?
The Owl and the Pussycat di Stravinsky.
The Owl and the Pussycat went to sea in a beautiful wiggling boat. They took some honey and plenty of money wrapped up in a 5-pound note. The owl looked up to the stars above and sang to a smoggy dawn. Oh, lovely pussy, oh, pussy, my love, what a beautiful pussy you are.
Chiedo anche a Roberto Arosio, cosa significa essere un pianista accompagnatore? Più facile, più difficile trovare un equilibrio con il solista che canta, oppure uno tutto sommato preferirebbe arrangiarsi per conto proprio quando deve esprimere qualcosa di artistico?
Dunque, a me piace tantissimo la musica da camera e quindi è da molto tempo che suono con strumentisti e sono molto onorato di lavorare con Luisa Castellani, che è un'ottima musicista, è una persona fantastica, e lavorare con i cantanti mi dà veramente molta gioia e molte emozioni.
Torniamo un attimo con Luisa Castellani. Senti, sai, per chi è un po' profano per quel che riguarda il compositore contemporaneo, dire Gentilucci, Gorli, Donatoni, Vacchi, senti, al tempo di Bellini, Donizetti, Mercadante, Pacini, Fratelli Ricci, Coccia, si componeva un po' allo stesso modo. Poi effettivamente è arrivata la sferza di Verdi, come precedentemente la sferza di Rossini, che aveva un po' cancellato Paer, Mair, Fioravanti. Tra questi compositori che io ho citato, tra l'altro tutti italiani, tu li hai cantati praticamente tutti, ecco, la poetica e la tecnica di ciascuno è riferibile a un denominatore oppure sono tutti essenziali in base magari al percorso che è stato nella loro formazione?
Fai una domanda molto difficile e anche un po' delicata, perché forse non abbiamo la distanza temporale sufficiente per rispondere con la vera competenza. A caldo ti risponderei di sì, che un pochino si possono ricondurre a un denominatore comune, che era quello della cosiddetta avanguardia storica, per cui dopo Darmstadt, se non si componeva in un certo modo, non si faceva parte del gruppo. Oggi però, paradossalmente, emergono voci invece molto diverse e divergenti tra loro, e alcune delle quali si erano già staccate da questo, tra virgolette, gruppo con grande anticipo, in grande anticipo sui tempi. Parliamo non so di un compositore come Giacinto Scelsi, che negli anni dell'avanguardia 70-80 dello scorso secolo era guardato proprio con un distacco e quasi con un certo disprezzo. Adesso si riconosce che certe sue intuizioni sul rapporto con l'Oriente, un rapporto all'interno che scava nel suono, che scava nel timbro, era assolutamente rivoluzionario per l'epoca.
Musica contemporanea significa serialità, oppure possiamo anche introdurre concetti diversi?
Anche qui è un'altra bellissima domanda, ma realmente io sono certe volte in seria difficoltà. Io insegno oltre
che in seriale seria
difficoltà. Oltre che qui, che dove ho la mia classe, io insegno vocalità contemporanea, che già è una definizione, a Losanna, Neuchâtel e Ginevra. Questi ragazzi devono fare nel mio corso un pezzo che deve essere entro gli ultimi 50 anni. Allora, certe volte io mi pongo veramente il problema, ma scusa, ma un lead di Webern? Vogliamo parlare di un lead di Webern, della sua complessità, profondità, difficoltà, che non abbiamo ancora nemmeno lontanamente, non dico compreso, ma a volte nemmeno approcciato. E invece loro quello non lo possono portare perché risale a un secolo fa. E magari mi portano cose neoromantiche o, nel migliore dei casi, minimaliste, neotonalissime, scritte l'anno scorso. Ma maestra, questo è contemporaneo. Allora, veramente, io continuo a parlare di quell'intelligenza di cui parlavo all'inizio della nostra bella conversazione. La voglia di andare a scoprire qualcosa di nuovo o comunque qualcosa di personale. Se un ragazzo trova interessante un autore minimalista, perché no? È sicuramente contemporaneo. Ma se lo canta solo perché deve riempire una crocetta nel suo libretto universitario e deve essere di prima di 50 anni fa, allora forse ne dobbiamo riparlare del concetto di contemporaneo.
L'esperienza della musica contemporanea porta un po' anche ad un'integrazione delle varie arti, discipline, che includono naturalmente anche, tornando a Diaghilev piuttosto che ai tempi, diciamo, del ballet russi, che integrava una scenografia di Picasso piuttosto che la musica di Stravinsky o Prokofiev, appunto, si diceva, eccetera. Mi sembra, ecco, appunto, che effettivamente l'esperienza del teatro contemporaneo in musica sia molto molto ricca. È necessaria, appunto, la presenza dell'elemento teatro, oppure la musica contemporanea vocale, se no altrimenti non finiamo più, non trova altre possibilità di espressione al di fuori, appunto, della cortina del teatro, a vantaggio per esempio della musica da camera? Non so, un po' contorto quello che ti ho chiesto, hai capito cosa intendevo dire? È talmente forte, grande l'esperienza dell'opera, del melodramma, diciamo, contemporaneo, che sembrerebbe di pensare che non può esistere al di fuori del teatro. Questo volevo dire.
E forse è vero, nel senso che però lo sovrasta, cioè il teatro forse ha schiacciato certe volte l'esperienza della musica contemporanea con questa immensa tradizione che c'è dietro, questa strepitosa bellezza che abbiamo alle spalle. A volte rende davvero difficile portarne il peso dell'eredità. Invece, secondo me, certe cose, come proprio sequenza terza per voce, sono squisitamente teatrali, pur mancando completamente di un apparato scenico. Quindi forse il teatro della musica contemporanea si trova all'interno del gesto vocale, il teatro più autentico e più puro.
Allora, adesso ascoltiamo qualcos'altro, anzi qualcun'altra delle tue allieve. Mi sembra che ci sia Brianna, se non erro. Ci dici qualcosa di lei?
Allora, Brianna Blythe è un elemento veramente strepitoso. Io sono molto contenta finalmente di averla accolta nel Bachelor, perché la sua situazione era lievemente paradossale. È entrata 2 anni fa al Conservatorio della Svizzera Italiana con una voce che non sentirai, non ha nulla di un pre-professionale. Tanto che io all'esame le chiesi: ma è lei sicura di voler entrare per il Bachelor? Lei doveva entrare al pre-professionale perché non aveva fatto gli studi musicologici, insomma la parte necessaria, complementare necessaria per poter accedere già al livello universitario, cioè al bachelor. Quindi ha fatto 2 anni di studio qui al Conservatorio della Svizzera Italiana nel pre-professionale e adesso entra finalmente al bachelor. È una bellissima voce di soprano lirico che spero si possa sviluppare in tutta la sua pienezza e rotondità. Tondità e bellezza. Adesso abbiamo cominciato a lavorare un'aria da L'Enfant Prodigue di Debussy, e per restare appunto nel discorso del Novecento, anche se questo in realtà è una fine Ottocento, è un Debussy giovanissimo che credo che alla voce di Brianna serva molto per trovare proprio la relazione col suo registro lirico.
Noi ce l'ascoltiamo, teniamo presente che siamo qui in diretta dal vivo, ci sono anche altri suoni che provengono dalle stanze attigue, anche le campane le abbiamo sentite precedentemente, suoni dall'esterno, quindi si tratta di uno sforzo, un sacrificio da parte dell'interprete nel trovare la concentrazione adeguata e naturalmente la registrazione è quella che si può fare così con i mezzi di cui disponiamo quando non siamo in uno studio radiofonico opportuno. Prego Brianna.
Je les ai dans mon train.
Abbiamo ascoltato questa pagina dall'Enfant Prodigue, il quale in effetti ci ricollega ad un discorso col quale vogliamo concludere la chiacchierata con Luisa Castellani. Novità nella tradizione, tradizione nella novità. Qui all'inizio io sentivo un po' di Omalir Immortel del Safo de Gounod, per esempio.
Siamo al Prix de Rome, questo è quello con cui Debussy si è fatto conoscere al mondo, e certamente dietro c'era Gounod, c'era tutta la tradizione splendida dell'opera francese, quindi effettivamente la sontuosità timbrica anche che abbiamo in Massenet, in Delibes, tutto si sente, se ne sente l'eco, e nello stesso tempo però sentiamo che c'è già un'apertura verso un secolo che ci darà delle meraviglie, no, di novità assolute. Prima parlavi di Stravinsky, per esempio. Io trovo che Stravinsky è uno dei compositori più formativi dal punto di vista della vocalità nel Novecento, perché, e infatti era stato osteggiato durante gli anni 50-60, perché effettivamente la bellezza melodica e la ricchezza timbrica in un rigore assoluto di solco della tradizione, che più limpido non si può.
Senti, giochiamo e poi ci salutiamo. Se tu fossi una cantante verdiana, quale ruolo vorresti interpretare?
Tutti.
E se tu fossi una rossiniana? Anche.
Anche.
Senti, ti ringrazio tanto di essere stata con noi. È il primo di una serie di appuntamenti, spero. Ah, ecco, dobbiamo parlare forse di qualcosa che avverrà in settembre,
sì,
ottobre?
Sì, ottobre abbiamo un grosso impegno per tutto il conservatorio, nel solco appunto di un progetto che aveva iniziato Giorgio Bernasconi della musica del Novecento e presente. Ora c'è Arturo Tamaio che ha preso le redini di questa bellissima iniziativa, e avremo la elegia per giovani amanti, Elegy for Young Lovers di Heinze, con due mie allieve che parteciperanno, che saranno due parti abbastanza impegnative, un soprano coloratura e il mezzo soprano. Forse sarà l'occasione per ritrovarsi.
Ci sarà da lavorare molto, ci troveremo senz'altro e naturalmente daremo informazione di quelli che è lo svolgimento delle prove. Poi naturalmente ci sentiremo anche per il rendiconto di quello che sarà stato recepito dal pubblico, che sicuramente curioso verrà a sentirvi. In bocca al lupo per tutti, grazie del bel pomeriggio passato insieme.
Grazie a te, grazie alla radio, alla RSI2, e speriamo di ritrovarci presto.
Abbiamo ascoltato prima la voce cantata di Brianna, adesso ce lo facciamo dire bene da lei. Ti chiami?
Brianna Blythe.
E da dove vieni? Forse ce l'ha già detto la tua insegnante Luisa Castellani, ma ce lo ripeti?
Sono di Seattle, sono americana.
E come sei entrata in contatto con il mondo dell'opera?
Quando ero molto giovane ho sentito per la prima volta la Renée Fleming, che ha una voce bellissima, e da quel momento era innamorata dell'opera.
E tu hai provato a imitarla e ti sei accorta che avevi la voce?
Imitarla no, purtroppo, perché ho una voce molto diversa di lei. Comunque è molto brava e lo stile lo ammiro tantissimo. Adesso provo a imitare invece la Birgit Nilsson, se devo imitare qualcuno, oppure la Montserrat Caballé, che è molto brava anche lei, ha dei pianissimi meravigliosi. E provo a diventare più brava che posso diventare.
Tu però hai scelto due modelli, tu hai detto imitare, diciamo ispirare, forse ispirare, meglio, sì, no, perché imitare non è mai bello, sì, ecco. Sì. Due cantanti molto diverse fra di loro, sì, anche sì, come repertorio. Beh, è vero che la Cabaye ha fatto tutto, sì, per sì, cui ha fatto anche Wagner, sì, ma invece la Birgit Nilsson ha cantato prevalentemente Strauss e Wagner. Sì. Quindi la tua voce, secondo te, che tipo di evoluzione potrebbe avere? Più per un bel canto all'italiana, quindi, oppure per un canto tedesco, uno Sprachgesang alla wagneriana o la straussiana?
Quando visualizzo la mia carriera, vorrei diventare una cantante che fa delle molte...
Ruoli diversi?
Non vorrei andare in una direzione sola, ma di fare delle ruoli diversi, di provare certe altre cose, magari non soltanto l'opera, ma anche i concerti.
Il problema per una cantante americana, una cantante diciamo non di lingua italiana, di cantare in italiano, come si supera? Perché tu ora hai un po' di difficoltà all'espressione verbale, parlata, però prima hai cantato in francese e il francese era molto buono, penso che anche il tuo italiano cantato sia buono. Come l'hai appreso? Come hai imparato?
Ho studiato alla scuola Ili qua a Lugano e poi ho incontrato anche la Luisa Castellani qua con cui studio adesso. La lingua per me è una cosa importante, sto ancora imparando l'italiano come sempre, si impara ogni giorno qualcosa di nuovo. È molto importante per me imparare la lingua, le lingue dell'opera, prima francese, tedesco, italiano, poi anche c'è l'inglese. Essere capace di esprimersi bene nel canto, ma anche in faccia, così.
Tu dici molto bene e comunque per me tu sei sulla strada ottima, perché in effetti anche parlando hai, direi, perso parlando in italiano quello che è l'accento inglese americano. Hai difficoltà a trovare le parole giuste, certo, però esprimi molto bene e poi nel canto questo naturalmente è molto importante. Dai, uno ruolo, un personaggio che ti piace da impazzire.
Un ruolo che mi piace tantissimo sarebbe la Desdemona di Otello, di Verdi.
E io ti auguro di farne almeno 1000 nella tua carriera.
Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
Sul podio dei Berliner Philharmoniker abbiamo Furtwängler, uno dei protagonisti di un volume del quale parliamo con il traduttore. Lascio che Nicola Cattò ci dica il titolo di questo libro che ha recentemente tradotto.
Sì, buongiorno agli ascoltatori.
Ciao.
Il titolo del libro è L'orchestra del Reich, i Berliner Philharmoniker e il nazionalsocialismo, un libro di Misha Aster, uno storico canadese, che l'ha pubblicato nel 2007 in lingua tedesca e pochi mesi fa in lingua inglese.
Di seguito poi appunto la traduzione in lingua italiana per gli editori Zecchini di Varese. Chi ha proposto agli Zecchini questo volume?
Devo dire che è stata un'idea mia, mi sono imbattuto per caso su internet nel libro qualche anno fa, l'ho acquistato, l'ho letto e mi è sembrato subito un volume che meritasse una traduzione italiana proprio per il suo valore e la sua ricchezza di informazioni e documentazioni. Non è un libro che vuole dimostrare qualcosa, è un libro che vuole esporre i fatti, fatti che finora erano ben poco conosciuti.
Noi ci siamo interessati anche nelle scorse settimane spesso della musica proibita, la musica degenerata, cioè quella che praticamente Hitler ha rifiutato. Qua invece siamo un po' nel cuore di una tematica un po' scottante, se vogliamo. Qual è il nocciolo del libro?
Il nocciolo del libro è molto semplice, è la storia di un doppio, di un reciproco sfruttamento, ossia quello che è intercorso fra i Berliner Philharmoniker e il nazionalsocialismo, il regime nazista. Da una parte i Berliner Philharmoniker avevano un bisogno disperato di soldi. Nel 1933, alla vigilia appunto dell'elezione al cancellierato di Hitler, l'orchestra era tecnicamente fallita, non c'erano soldi per pagare gli stipendi, per pagare i fornitori, per noleggiare la musica, era fallita, ecco. Dall'altra parte il regime, tramite il potentissimo ministro per la propaganda, Josef Goebbels, ha intravisto nell'orchestra uno strumento insostituibile per rappresentare sia in patria ma soprattutto all'estero il meglio della Germania, per farne un potentissimo strumento di propaganda, sia tramite i concerti sia tramite le diffusioni radiofoniche ovviamente.
Hai già citato Goebbels, io precedentemente Furtwängler, quindi sappiamo che questi sono due fra i protagonisti del volume. In quale luce escono queste due figure?
Beh, la luce in cui esce Goebbels è ovviamente molto negativa, quella di una persona di cultura, ma totalmente folle nei suoi progetti di dominio, di dominio culturale, ancor prima che politico, e che nel perseguire questo suo obiettivo di propaganda ha garantito all'orchestra il più grande privilegio, ancora più grande rispetto alla sicurezza economica, ossia l'esenzione dal servizio militare, confermata fino agli ultimissimi, alle ultimissime settimane di guerra, cioè fino ai primi mesi del 45, quando tutti gli uomini tedeschi, o anche i bambini, come alcune scene filmate ben tristemente ci ricordano, erano costretti ad andare a combattere, a morire in guerra. Nelle ultime settimane probabilmente Goebbels sembrò cambiare opinione, ma fu Speer, l'altro laureato, diciamo, del gruppo dei massimi gerarchi nazisti, a salvare l'orchestra, probabilmente, dice l'autore, perché, capendo che la guerra ormai era assolutamente persa, riteneva importante salvare qualcosa del meglio della Germania, anzi forse la sua parte migliore, quello che rappresentava al massimo grado la storia e la cultura tedesca, per quello che sarebbe sopravvissuto dopo la guerra. Furtwängler invece è un personaggio molto più ambiguo, non è il protagonista principale del libro, altri libri hanno esaminato altri film la figura di Furtwängler, ma certamente quello che si può dire è che lui non era antisemita, ma non era neanche a favore degli ebrei in quanto tali. Lui non tollerava interferenze nella propria sfera, che era la sfera musicale, e non tollerava che un artista potesse essere respinto o vietato perché ebreo. Per questo lui si è speso a favore di molti ebrei, ma in quanto musicisti, non in quanto ebrei. E questa è una differenza fondamentale. Certamente appare molto crudele, molto forzato il processo di denazificazione a cui è stato sottoposto dopo la guerra. Un processo che non ha subito per esempio un Karajan, che invece l'avrebbe meritato in grado maggiore. Ecco.
Noi abbiamo parlato di un protagonista, due protagonisti. Non è un romanzo, è un libro, un trattato, diciamo, e come è organizzato? Quindi abbiamo una cronologia degli eventi a capitoli oppure è un'altra la forma che l'autore, lo vogliamo ripetere il nome?
Il nome è Misha Aster.
Ecco, come è organizzato il suo scritto?
C'è un'introduzione e una conclusione, questi sì in un ordine cronologico, che invece, come dire, incorniciano alcuni capitoli che affrontano per tutta la durata del regime nazista, cioè dal 33 al 45, diversi aspetti, diciamo, della vita dell'orchestra. i bilanci, dunque l'aspetto economico, la programmazione, ossia il repertorio, come lavoravano le tournée, l'organizzazione delle trasferte, anche nei dettagli più minuti, però molto significativi. E i rapporti con la politica e con le altre istituzioni culturali tedesche, anche perché il confine fra arte e politica in quel periodo era quanto mai labile.
Dunque, adesso noi non ci vogliamo occupare di una critica a quanto è stato fatto al tempo, come trattando i compositori ebrei abbiamo evitato di versare lacrime, che anche in questo caso vogliamo evitare di lanciare accuse. Quindi fermiamoci un attimo invece dal punto di vista artistico sulla programmazione, ecco che è, direi, quello che ci interessa maggiormente.
La programmazione ha due aspetti, direi. Da una parte la frequenza dei concerti e dall'altra parte la scelta dei compositori in programma. Quanto alla frequenza dei concerti è una cosa che a noi fa davvero impressione, verso la quale ogni sindacato moderno protesterebbe violentemente. Si è calcolato che negli anni di maggior lavoro, per cui diciamo quelli fra il 35 e il 40, i Berliner fornissero 1,5 prestazioni al giorno. Prestazioni si intende sia prove che concerti e togliendo le settimane di vacanza che erano di solito dalla metà di agosto, di luglio alla terza settimana di agosto. Questo dà l'idea dell'intensità mostruosa dell'attività di propaganda, tanto più che questi concerti avvenivano tante volte in contesti amplissimi, basti pensare al raduno del partito a Norimberga. Quanto alla scelta dei compositori, va detto che certamente con la presa del potere di Hitler alcuni compositori vennero immediatamente nascosti sotto il tappeto, dice l'autore. Korngold, Mahler, diciamo quelli di origine ebraica più scoperta. Altri come Mendelssohn vennero progressivamente accantonati, solo con gli anni e non in maniera così violenta. Altri ancora, come per esempio i russi Stravinsky, subirono le alterne fortune dei rapporti fra i due stati, ossia fra l'Unione Sovietica e la Germania. Con la stesura del patto Ribbentrop-Molotov, la musica sovietica tornò ad essere eseguita, ma poi, naturalmente, con l'invasione dell'Unione Sovietica, scomparve un'altra volta dai cartelloni. Diciamo che ci fu anche la coincidenza fra il fatto che i gusti dei nazisti, tendenzialmente conservatori, e il repertorio centrale dei Berliner Philharmoniker era quasi totale, per cui il canone dei compositori, perché rappresentavano il 90% dei concerti di quegli anni, erano Beethoven, Brahms, Strauss, Wagner, Bruckner.
Fermiamoci su Wagner, naturalmente, anche perché abbiamo avuto modo di parlarne anche con il nipote, il quale non negava un certo, come possiamo dire, preambolo a quella che è stata poi l'evoluzione del nazismo, anche se naturalmente la distanza temporale non può sicuramente far sì che Wagner sia un precursore o un progenitore di questo tipo di manifestazione politica. A questo proposito, cosa fai? Accetti la figura di un Wagner che in qualche modo ha ispirato il nazismo oppure la rifiuti?
Certo, questo è un argomento ampio che esula anche un po' dalle pagine del libro. La mia opinione è che se naturalmente è assurdo stabilire una connessione diretta fra il nazismo in quanto movimento politico e la musica e la figura di Richard Wagner, non è del tutto folle, anzi ha delle ragioni di fondo molto, molto, molto serie. Voler vedere nella visione del mondo, nella visione della società e dell'uomo che escono dalle opere wagneriane o anche da sui scritti teorici, basti pensare al giudaismo della musica, e l'idea di società e di umanità che il nazismo ha pervicacemente imposto.
Va bene, senti, io ti ringrazio. Eravamo in compagnia di Nicola Cattò, appunto il traduttore di questo volume, del quale vogliamo ripetere il titolo.
L'Orchestra del Reich, il Berliner Philharmoniker e il Nazionalsocialismo.
Edito da Zecchini di Varese, noi concludiamo il nostro momento insieme per oggi con Wagner, naturalmente diretto da Herbert von Karajan, e ho scelto a sorpresa l'incantesimo del fuoco, anziché quello che avevo in mente in un primo tempo, che sarebbe stato più adatto per l'introduzione di questa simpatica chiacchierata e non per la conclusione. Ciao ancora.
Ciao e arrivederci a tutti.